anticipato in apertura, vi trasmettiamo un'intervista con il dottor Macedonio, direttore dell'Osservatorio Vespasiano di Napoli.
Ecco, al nostro microfono, dottor Macedonio, allora, che cosa sono gli studi per la previsione dei terremoti?
La previsione dei terremoti in generale ancora è una ricerca in alto mare, nel senso che comunque si studia, però non c'è ancora una tecnologia per poter prevedere i terremoti. Perché per quanto riguarda le eruzioni vulcaniche, ci sono dei precursori per le eruzioni vulcaniche, per cui noi sappiamo che quando un vulcano inizia a entrare in una crisi, sono dei segnali che sono appunto terremoti, poi terremoti, sollevamenti e anche variazioni chimiche delle fumarole, eccetera. Quindi tutti questi parametri ci fanno distinguere un po' quelli che sono i terremoti dai vulcani. I vulcani hanno la possibilità di essere monitorati e il monitoraggio ci può dare un segnale in anticipo prima di un'eruzione, invece i terremoti attualmente, diciamo, si discute da anni, però ancora non c'è una chiara possibilità per poterli prevedere.
Ecco, noi abbiamo avuto modo di fare una lunga conversazione riguardo il discorso della teoria radiosismica, no?
Sì, ci sono, diciamo, una serie di teorie, una che, diciamo, cercano di capire un po' quello che succede in una zona che è sottoposta ad uno sforzo, quindi può potenzialmente diciamo, fare terremoti. Per esempio, è possibile, in base alla storia passata, conoscere quali sono le zone più attive e quelle zone meno attive. Noi vediamo anche una mappa sismica dell'Italia, una carta che divide tutta l'Italia in zone a diverse sismicità, che questo è utile anche per poter in qualche modo costruire le case in modo antisismico. Poi ci sono delle teorie, per esempio, che anni fa andavano un po' in auge, per esempio la teoria che di alcuni greci che prevedevano che prima di un terremoto c'erano dei campi elettrici che si producevano per un effetto, dato come effetto piezoelettrico, per cui lo sforzo di queste, diciamo, due lembi della frattura provocavano una tensione elettrica che poteva essere misurata. Poi questa teoria non ha avuto molto successo. Poi ci sono anche queste teorie, diciamo, radioelettriche,
quello, diciamo, che poi mettiamo in relazione agli ultrasuoni percepiti dagli animali anche.
Sì, ci sono anche alcuni che, diciamo, che sostengono che gli animali riescono a percepire dei segnali prima del terremoto. Noi in realtà noi abbiamo dei sistemi di monitoraggio nostri, abbiamo la possibilità di registrare tutta una serie di
metodi molto più scientifici.
Più scientifici, più ripetitivi.
Diciamo. Sì, che sulle pendici del Vesuvio ci sono numerosi maneggi, no?
Sì, ci sono maneggi, ma addirittura ci sono, noi abbiamo, diciamo, una serie di persone che ci telefonano, noi abbiamo un servizio in cui rispondiamo anche ai cittadini. Nel passato, per esempio, addirittura alcune ci segnalavano che le formiche entravano in casa e loro associavano questo ingresso delle formiche con una paura delle formiche, quindi entravano in casa e si rifugiavano perché ci sarebbe stata un'eruzione. Tutta una serie di manifestazioni di animali sono state associate spesso anche a eventi catastrofici. Però ecco, quello che si può dire è questo, che in realtà gli animali, i cani, loro rivelano, sentono dei rumori, diciamo, dei suoni che sono al di fuori della nostra gamma di sensibilità, quindi quando c'è un terremoto, magari piccolo, riescono a sentire delle frequenze che noi non sentiamo. Oggi però noi, le nostre reti degli altri, sono in grado di poter percepire anche un piccolo terremoto in modo diciamo, strumentale.
Ma ecco, dottore, diciamo che ultimamente le nuove tecnologie stanno aiutando moltissimo, no? Diciamo, a far conoscere questi fenomeni anche tramite internet al grande pubblico, no? Come possiamo dire il ruolo delle nuove tecnologie di internet? Voi avete un sito web formidabile, no? Per parlare di questo, in che modo vi stanno aiutando?
Certo, internet è fondamentale, noi abbiamo questa, diciamo, politica di trasparenza, tutte quante le nostre reti di monitoraggio mettono i dati in linea, quindi chiunque, i cittadini, le istituzioni, le scuole possono collegarsi al nostro sito che è www.ingv.it e vedere in tempo reale tutto quello che accade a Vesuvio, a Campi Flegrei, Ischia e Stromboli e poter avere un'analisi di quella che è la situazione in tempo reale. Questo ci aiuta perché innanzitutto diminuisce il numero di chiamate che in caso di emergenza, diciamo, in caso inevitabilmente i cittadini, quindi è un sistema elettronico che ci aiuta e poi comunque sia permette a tutti quanti di conoscere esattamente quello che è avvenuto. Questo poi viene ovviamente supportato anche da nostre informazioni che mettiamo sul sito, che sicuramente è un buon anche indice d'ascolto. Noi monitoriamo anche quanti sono gli accessi, sono centinaia di migliaia al mese, quindi c'è una cosa.
Come è la situazione allo Stromboli, lei c'è stato di persone?
Lo Stromboli, noi abbiamo un nostro gruppo che è partito da Stromboli fin dall'inizio, dall'altro l'allarme è partito proprio dall'Osservatore Vesuviano alle 10 di mattina del 27 febbraio, prima ancora che ci fosse la colata, noi abbiamo già mandato un comunicato alla Protezione Civile e poi la colata inizia dall'una, quindi già in quel caso, per un vulcano che è sempre in eruzione, quindi a condotta aperta, quindi una tipologie diverse dal Vesuvio, c'è stato comunque disegnato i precursori che ci hanno permesso di dare l'allarme. Al Vesuvio la situazione è diversa, non ci sono ore di preavviso, ci sono probabilmente mesi, perché mentre nello Stromboli il magma si trova già in superficie e tutto in continuazione, al Vesuvio ci sono 8 km di roccia che deve attraversare, quindi nel caso del Vesuvio, come dei Campi Flegrei e di Ischia, sono necessari tempi più lunghi per poter spaccare la roccia. Allora, già nel caso dello Stromboli siamo stati in grado di poter in qualche modo prevedere l'insorgere di una crisi, quindi questo ci fa vedere che la nostra, ci conferma che le nostre ricerche stanno andando nel senso giusto.
Ecco, noi siamo qui alla Fiera del Libro a Napoli, no? Avete in programma pubblicazioni, cose del genere?
Il nostro ente è un ente di ricerca, quindi noi facciamo pubblicazioni scientifiche nel settore scientifico, quindi su riviste specializzate tipicamente in lingua inglese. Poi abbiamo anche un settore rivolto al pubblico, in particolare noi abbiamo un museo che è la sede storica dell'Osservatorio Vesuviano, che è aperta tutti i giorni da lunedì al venerdì su prenotazione per le scuole, dove le visite sono gratuite e tutti i cittadini possono andare proprio alla sede di Ercolano gratuitamente dalle 10 alle 14 e poter fare una visita guidata con il nostro personale che li accompagna gratuitamente a fare tutto quanto un excursus e tutta quanta quella che è la storia della culturologia e anche la situazione attuale.
Ecco, i musei napoletani sono ricchi di guasci, non di rappresentazioni delle eruzioni del Vesuvio.
Sì, le guasce sono una delle tante testimonianze della visione del Vesuvio. Noi addirittura anche noi utilizziamo delle guasce e delle rappresentazioni anche delle chiese, sono rappresentazioni del tempo del Medioevo, per quanto riguarda il Vesuvio, ci sono i dipinti nelle antiche ville romane, tutta quanta una storia che nasce circa 2000 anni fa, con le descrizioni di prima, quindi sia immagini visive, quasi guasce e fino ad arrivare poi alle fotografie che ne filmati, che ci testimoniano di quanto è ricca tutta quanta la presentazione anche proprio visiva del Vesuvio. E questo si può dire proprio grazie al patrimonio che c'è a disposizione sul Vesuvio, che il Vesuvio è il vulcano al mondo che ha più storia.
È stata senz'altro una testimonianza importante, perché si rammenta che pochi secoli fa, anche a fine del 700, sono state delle edizioni disastrose, no?
Sì, sono state delle edizioni disastrose, non lo sappiamo, ci sono scritti, ci sono ormai, quando si arriva al 600-700, ci sono sia quello che ha scritto sia immagini. Queste immagini, queste guasce, sono veramente realistiche, nel senso che noi poi quando vediamo una colata, per esempio di lavo, delle ceneri che sono rappresentate nella guasce, andando proprio anche in campagna, noi vediamo, ritroviamo nelle stesse zone questa testimonianza, la presenza di questa guasce. Quindi l'associazione tra le guasce e la natura ci fa capire proprio quanto era realistico colui che rappresentava la dinamica di queste eruzioni vulcaniche.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Radio Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.